Nel tempo pasquale che stiamo vivendo, la Chiesa ci fa leggere il Vangelo di San Giovanni, non tutto, ma alcune parti. Settimana scorsa abbiamo letto il capitolo sesto, che è molto lungo, che riguarda l'Eucaristia, e adesso stiamo leggendo il capitolo decimo. In realtà è molto più breve, e quindi poi ne leggeremo diversi, però in particolare stiamo leggendo quella che è stata l'unica parabola, tra virgolette, del Vangelo di San Giovanni, che è quella sul buon pastore, no? E Giovanni non la chiama parabola, ma insomma il concetto è quello, no? Un'immagine attraverso la quale Gesù racconta, parla di sé e del regno di Dio. Allora dice: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, non fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ecco, vedete, San Giovanni non usa la parola parabola, no, ma dice invece similitudine. E ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. È interessante che gli apostoli dicono che non capivano, perché è interessante, perché a noi appare del tutto trasparente, no, questa similitudine. Gesù parla del buon pastore e del fatto che gli uomini sono le pecore, è chiaro che è un'immagine, però loro non la capiscono. Voi immaginate, apro una parentesi, immaginate che cosa possono aver capito quando Gesù ha detto: chi mangia la mia carne, chi non mangia la mia carne beve e non beve il mio sangue, oppure il positivo: chi mangia la mia carne beve il mio sangue, ha la vita eterna, no? Cioè, è chiaro che se gli apostoli non capiscono questa similitudine così trasparente, perché la intendono letteralmente, quindi loro dicono: ma noi mica siamo uomini, mica siamo pecore, che stai dicendo? Immaginatevi cosa hanno capito quando lui ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. Hanno capito proprio che bisognava mangiare la carne e bere il sangue. Ecco, questo per far capire quanto la mentalità ebraica, che è quella che ha scelto Dio per manifestarsi all'uomo, quanto la mentalità ebraica sia poco, e fosse almeno all'epoca, poco incline all'astratto. E quindi, questo già significa una cosa molto importante, cioè significa che noi dobbiamo rimanere veramente legati alla nostra vita reale, alla nostra vita storica, ai fatti come vanno. Cioè, la verità, la realtà è proprio la nostra storia vera. In questo modo noi ci comunichiamo con Dio. Comunque, sto tornando indietro. Quindi Gesù, allora, a questo punto spiega la parabola, no? In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io, vedete com'è chiaro, no? Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e a quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, allontana le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E qui poi fa questo bellissimo collegamento con la Trinità, no? Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Ecco, vedete, no? Nella risurrezione, anche se noi diciamo che Dio fa risorgere Gesù, in realtà non è così, no? In realtà il mistero è proprio che è Gesù stesso, per la sua stessa forza, che risorge. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e ho il potere di riprenderla di nuovo. Questo raccomando ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, quindi allora, in sintesi, Gesù è il buon pastore. Gesù è colui che dà la vita a me e a te. Ora qui dobbiamo un attimo soffermarci su questo concetto, perché quando noi sentiamo la parola pastore, noi subito tendiamo a pensare almeno forse noi preti, non lo so, comunque alla pastorale, no? Cioè, cos'è la pastorale? La pastorale è quella che noi, i parroci, chiamano per indicare sostanzialmente la, chiamiamolo così, l'apostolato, no? Cioè il fatto di come arrivare alla gente. Se voi vedete i film americani in cui ci sono i protestanti, chi parla durante la funzione della domenica è il pastore protestante, no? Cioè, che cosa succede? Succede che noi facciamo questo ragionamento, noi diciamo, siccome Gesù non è visibile, chi rappresenta Gesù è il pastore, no? Quindi è il pastore il Papa, è il pastore il prete, è il pastore il prato e l'Opus Dei, è il pastore il parroco, e così. Anche può essere pastore, in un certo senso, una persona laica, un laico, un laica, quando aiuta i fratelli ad avvicinarsi alla vita cristiana, no? Ma io vorrei soffermarmi sul fatto che invece, cioè non invece, che Gesù non smette mai di essere lui il buon pastore. Cioè, io vorrei che questa orazione noi la proprio ci immergessimo in questa consapevolezza che, cioè, lui dà la vita per noi, lui dà la vita per me, ma neanche nel senso, come posso dire, io sono prigioniero, lui viene, riscatta, paga, dà la sua vita, dice vado io in carcere per lui e lui si liberi, ecco. Neanche in questo senso, ma proprio nel senso che lui, cioè che la sua vita, che la sua vita è la mia vita. Avete presente, io non lo dico così per sentito dire perché non conosco il fenomeno con esattezza, ma quando ci sono quelle operazioni chirurgiche in cui bisogna bloccare il cuore, no? E allora ci sono delle macchine esterne che funzionano da cuore, ecco, così mi hanno spiegato. Allora, ecco, che danno la vita. Ecco, noi dobbiamo proprio pensare a questo, che Gesù ci dà costantemente la vita. Ovviamente noi possiamo avere la percezione di essere noi a dare la vita, no? Se noi siamo qui alla Safi e possiamo pensare, ecco, allora noi cosa farebbero senza di me, no? Oggi abbiamo una giornata davanti, adesso io farò questo, farò quest'altro, cosa fanno senza di me? È un po' la stessa sensazione che ha San Pietro. San Pietro nell'ultima cena, vi ricordate che dice a Gesù, darò la vita per te, no? E Gesù gli dice, tu darai la vita per me? Non avrà cantato il gallo due volte che tu mi avrai tradito tre volte? Cioè, ecco, è Gesù che dà la vita a noi. E Gesù dà la vita a noi continuamente. Fa proprio questo paragone Gesù con il Padre, no? Cioè come il Padre dà la vita al Figlio e il Figlio la riceve come sua, così il Figlio dà la vita a noi. Quindi il Figlio ha il cuore del mondo. Allora, in questo senso volevo leggere due brani, uno preso dalla esortazione apostolica Gaudete ed Exultate e l'altro, perché è molto simile, preso dalla lettera che il Padre ha scritto all'opera, alle persone dell'opera e anche a chi è vicino all'opera, no? E volevo collegarlo con questo fatto che Gesù è il buon pastore. Allora, il brano della esortazione apostolica del numero 11 e dice ognuno per la sua via, dice il concilio, non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. A volte noi, soprattutto quando muoiono i fondatori, no? Ci sono nelle varie realtà ecclesiali discussioni su quale sia il carisma, cioè il dono che Dio ha fatto a quella realtà ecclesiale. È questo, no, non è così, però io mi ricordo che era così, eccetera. Il vero punto, però, perché cosa succede? Scatta una sorta di meccanismo per cui la gente pensa io devo diventare come il fondatore. E questo ragionamento è fallace, cioè è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché il fondatore, cioè basterebbe riflettere su questo, che il fondatore, la fondatrice, quello che sia, ha cercato di essere come Gesù. Quindi, ovviamente, io in realtà devo cercare di essere come Gesù, cioè di far vivere Gesù dentro di me. Poi è evidente che se io, siccome quel carisma, quel dono esiste veramente nella Chiesa, quindi io ho quell'appartenenza che significa che ho quella vocazione, ma ovviamente io diventerò quello che sono, cioè se io sono un fico, no? Se io sono un fico, uno versa l'acqua, non so, immagino che il fico abbia bisogno di acqua, Se io verso l'acqua, concimo attorno al fico, quell'acqua e quel concime diventano fico, diventano fichi. Se invece io fossi un banano, diventano banane. Cioè non è che c'è bisogno che il fico e il banano pensino alla bananaggine, no? Adesso non posso dirlo con fico perché viene una brutta parola, ma insomma si capisce, no? Cioè non è questione di far di diventare quello che si è attraverso una mediazione intellettuale. Non ho bisogno di leggere i libri perché sono quello. Appunto, Dio mi ha fatto così. A me ha dato la vocazione dell'Opus Dei, io sono dell'Opus Dei. faccio le cose essendo l'Opus Dei, guardando Cristo. Quindi questa cosa del Papa è molto importante. No? Non devo imitare qualcuno, che sarebbe anche, sarebbe di ostacolo. Quello che conta, dice il Papa, no? In quanto potrebbe addirittura allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per ciascuno di noi, cioè perché ciascuno di noi è una via unica nella Chiesa. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada, e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui, e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati a essere testimoni, però esistono molte forme di esistenziale di testimonianza. Di fatto, quando il grande mistico San Giovanni della Croce scriveva il suo cantico spirituale, preferiva evitare regole fisse per tutti e spiegava che i suoi versi erano scritti perché ciascuno se ne giovasse a modo suo. Ecco, quindi il buon pastore che è Gesù pensa a me. Cioè, poi è chiaro che il sacerdote dice, ma allora il sacerdote quando confessa, non è che dice il sacerdote, io in nome di Gesù Cristo ti confesso. Adesso noi siamo in epoca così di governo, no? Stiamo cercando di fare il governo, quindi quelli chi sono? Quelli che sono in Parlamento sono rappresentanti del popolo. Ecco, il sacerdote non è un rappresentante, tecnicamente non è un rappresentante di Gesù. Il sacerdote quando confessa, quando celebra, dice io sono Gesù, capito? Non dice e io nel nome di Gesù Cristo ti assolvo. Non dice così, dice io ti assolvo. Quando dice, fa l'Eucaristia, non dice e poi Gesù disse, e usa la forma indiretta, no? Ma dice questo è il mio corpo. Cioè è proprio Gesù. E nella lettera che il Padre ci ha scritto, è facile perché questo punto dell'esortazione apostolica era l'11 e la lettera anche è il numero 11, quindi è un caso, però è facile da... Vediamo se è un po' piccolino, comunque spero di leggerlo. Nella formazione ha un ruolo importante la direzione spirituale personale, che deve svolgersi sempre in un clima di libertà e deve mirare a formare persone che si sentano libere come uccelli. No? In tal senso San José Maria, riferendosi a coloro che ricevono i colloqui personali dei loro fratelli, scriveva che l'autorità del direttore spirituale non è potestà, lasciate sempre alle anime una grande libertà di spirito. Pensate a quello che vi ho detto tante volte, perché ne ho voglia, mi sembra il motivo più soprannaturale di tutti. La funzione del direttore spirituale è quella di far sì che l'anima desideri, che abbia voglia di compiere la volontà di Dio, non di comandare, non comandate, consigliate. Con i consigli della direzione spirituale si fa in modo di assecondare l'azione dello Spirito Santo. Vedete, in ogni anima e di aiutarla a porsi davanti a Dio. Vediamo se trovo. Ecco qua, allora nell'opera siamo molto amici della libertà e lo siamo anche nella vita interiore. Non siamo legati, ricordate allora le parole di prima di San Giovanni della Croce, no? Non siamo legati a schemi o a metodi. Questo è San Cosimaria, eh? Cioè deve esserci molta autodeterminazione fin nella vita spirituale. Quindi che cosa succede qui? Succede che appunto io mi trovo davanti a Gesù che è il buon pastore. Quindi è chiaro che se io voglio imitare San Cosimo di Scrivà, lo devo imitare nel fatto che lui ha voluto essere, vivere fino in fondo la sua unicità di vocazione, la sua unicità di esistenza, tante cose che ha fatto lui non le ha mai fatte nessuno. E quindi, allo stesso modo, anch'io, non nel senso che devo cercare, cioè devo cercare in coscienza il mio rapporto con Gesù, che è l'unico pastore. Tutti gli altri che nella chiesa, nell'opera, possono avere un ruolo, hanno un ruolo soltanto nella misura in cui rendono visibile in quella circostanza la presenza di Dio. E chiaramente cosa succede? Succede che noi, diciamo, siccome non lo vediamo Gesù, tendiamo tutta l'umanità, cioè, tende a fare questo, tendiamo a far diventare Dio l'autorità, chi in quel momento incarna l'autorità in qualche modo. Quindi questo vale per le cose umane, figuriamoci, no? E c'è anche, diciamo, c'è anche un certo senso nel fatto che l'autorità abbia una sorta di protezione, per carità, entro certi limiti, però qualche senso ce l'ha. Cioè, quello che non deve scattare, cioè dobbiamo proprio evitare, è il fatto che sono io con Dio. Sono io con Dio. In fin dei conti, il direttore spirituale quello che deve fare è, se vogliamo, pulire il parabrezza dell'auto, no? Cioè l'auto c'è, cioè, parabrezza sporca, come quando uno si ferma ai semafori, no? Che arrivano quelli che puliscono. Ecco, quello è il direttore spirituale, cioè uno pulisce il parabrezza e poi chi è dentro vede fuori, chi è dentro vede Dio, parla con Dio, segue la sua vita. Quindi, tornando adesso alla parabola di San Giovanni, quindi Gesù è il buon pastore. Ricordiamoci, il lupo è il demonio, eh? Non inganniamoci, il lupo non sono gli uomini, eh? Non, cioè, nessun uomo è un lupo, nessun uomo è un lupo. Anche gli indemoniati non sono il demonio, vedete che Gesù guarisce gli indemoniati, cioè toglie il demonio dagli indemoniati. Il demonio sì. Che è male, che è il lupo. Gesù ci protegge dal demonio. Quindi, però, attenzione, nessun uomo, nessuna donna è un demonio. Ecco, stiamo molto attenti a questa cosa, no? Perché noi invece rischiamo subito di fare schieramenti, di metterci, insomma, di dire quelli sono i cattivi. Possono aver fatto delle azioni cattive, possono essere delle cose sbagliate, ma invece l'unico, quindi gli elementi sono Dio, che è il buon pastore, il demonio, che è il lupo, e io, che sono la pecora, noi che siamo le pecore, che siamo alimentati, ecco, dal buon pastore. In questo caso il buon pastore mentre nella parabola di San Giovanni, mentre nel capitolo 6 di San Giovanni ci dice mangia la mia carne, in questo caso il buon pastore immagina invece dice vi porto in pascoli, no? Quindi è il fatto che ci porta dove veniamo nutriti, ma comunque poi il nutrimento nostro è sempre nostro Signore. Bene, allora ci fermiamo e ci nutriamo, adesso stiamo per celebrare la messa, ci ricordiamo questa cosa, che noi siamo, cioè che il buon pastore è solo uno e che tutti quelli che intervengono nel nostro arrivare a Cristo sono soltanto persone che ci aiutano a rapportarci col buon pastore. Non ci sono altri pastori, poi ci sono persone che portano il pastorale, ma insomma appunto è una cosa che ha un significato molto circoscritto e molto relativo. Mancano 3 minuti.